piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci dunque il Conte Day. Tra poco più di tre ore inizia la conferenza stampa di Antonio Conte a Palazzo Reale. Saremo presenti, ve la racconteremo in diretta, ascolteremo le parole di Antonio Conte. Chi vi parla è Dario Sarnataro e ovviamente
buongiorno a tutti.
Con Emanuela Castelli in redazione, Mario Padiglione in regia, insieme sino alle 14 per Forza Napoli sempre. Si continua, che dici Gianluca, sul discorso? Quale domanda vorreste fare a Antonio Conte? Saremo in 100 circa giornalisti. Speriamo una domanda a testa, non credo, perché 100 domande la vedo difficile, giusto Gianluca? Noi proveremo a fare la migliore che esce, diciamo, da quella che voi ci consigliate. Per ora vince, giusto Gianluca, quella che è emersa ieri e anche stamattina nell'incursione che ho fatto alla Radiazza, ovvero qual è il punto del progetto Napoli esposto a Conte da De Laurentiis che ha convinto maggiormente Antonio Conte. Però consigliateci altre domande al 339-666-9990, filo diretto sempre aperto, telefoni sempre aperti, lo 081-63-6363.
C'è qualcuno che ha anche suggerito, non è tanto una domanda quanto un invito, di cambiare un po' le strategie, la cultura del Napoli, di tornare ai vecchi, alle vecchie tradizioni, cioè quello di proporre un allenamento a porte aperte almeno una volta alla settimana, bello. E sarebbe auspicabile
al Maradona quest'anno, tra l'altro senza coppe purtroppo si può fare, si potrebbe fare
il giovedì, si potrebbe fare.
Allora, il primo ospite era un istante il nostro Pasquale Tina, poi più tardi avremo anche un approfondimento di mercato. Ci sono sempre i vostri interventi come quello che sta per fare Walter. Buongiorno Walter.
Ragazzi, buongiorno, Walter da Strasburgo.
Ciao Walter, com'è il tempo a Strasburgo?
Allora, è bellissimo, fa caldo e c'è il sole.
Ah, benissimo.
Sentite, no, vorrei proporre io la mia di domanda che farei a Conte, se è possibile.
Vai, è certo, è questo stiamo chiedendo.
Allora, io gli direi, mister Conte, cosa le ha fatto decidere, o se sono una cosa o più cose, ad accettare l'avventura Napoli.
Benissimo, un po' quello che abbiamo detto anche prima. Grazie Walter.
Grazie Walter. C'è Pasquale Tina al telefono che chiamiamo subito in causa. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ciao Gianluca, sento una voce nuova. Che è? Un nuovo acquisto di Radio Manna.
Sono il tirocinante della redazione. Come Manna lo è, secondo ricordo.
Sarna Manna.
Napoli, esatto. Ciao Pasquale, buongiorno. Ah.
Ciao, buongiorno.
Non è che manco da tanto, sono 3-4 giorni, 5 giorni.
Secondo te,
due mesi. Mamma mia, allora ti sono mancato se dici così, questa è la verità. Buongiorno a te, caro Pasquale. Vince per ora la domanda che un po' Walter anche ha ribadito: qual è il punto del progetto Napoli esposto a De Laurentiis che ha convinto maggiormente Conte? Ti piace come domanda? È quella che proveremo a fare
ad Antonio Conte. È una domanda, l'ho ascoltato prima il nostro amico, sì, è una buona domanda, no, un'ottima domanda.
Vogliamo provare anche a dare una ipotetica risposta?
No, la deve dare Conte, non mi fa dare risposte a me prima.
Allora, io per esempio direi, no, ma mi ha convinto il fatto che il presidente abbia deciso di
andare a Los Angeles,
fornire molte deleghe allo staff tecnico.
Credo che lui abbia veda i presupposti per fare bene. Il Napoli comunque ha una rosa forte, una rosa che però va rinforzata, soprattutto in difesa, perché è stato il tallone d'Achille l'anno scorso. Secondo me Conte vede le prospettive di fare molto bene nella negatività, cioè un anno senza Europa, c'hai la possibilità, insomma, con Conte di fare subito molto bene.
Pasquale, senti, ma secondo te ci sono indizi, anche tu stai scrivendo ogni giorno su Repubblica cose ovviamente di mercato, cose molto interessanti, oggi c'è qualche indizio che oltre a Conte, che già voglio dire è tanta roba, ci sarà qualche altro annuncio, qualche altra cosa particolare?
No, non mi risulta.
Non ci sono indizi?
No, okay, non mi risulta. Se ti riferisci a situazioni di mercato non mi risulta.
Cioè, no, magari a situazioni interne, Lorenzo, anche. Esatto, sì.
Per quanto riguarda Di Lorenzo ci saranno altri incontri, altri colloqui, bisogna aspettare che Di Lorenzo finisca l'Europeo, quindi credo ci voglia un po' di tempo.
Ricordiamo, più distratti, ieri c'è stato, distratti ascoltatori, un altro incontro tra Manna, De Laurentiis e Giuffredi. Si è parlato molto di Fonoruscio, di anche delle situazioni di Mario Repubblicano.
Fonoruscio, ci dovrebbe essere una base di accordo per il rinnovo fino al 2029.
Sì.
Ieri Giuffredi ha smentito che si sia parlato anche di Di Lorenzo. Credo che Di Lorenzo sia parlato più a Roma, però da meno dicono del Napoli, piano piano si sta provando ad arrivare ad una soluzione, quindi non credo sia già fatta, quindi per questo immagino non ci siano annunci, però magari oggi Conte dice che è fondamentale per il suo progetto, questo me l'aspetto onestamente.
Eh sì, perché domanda ci sarà sicuramente su questo.
Onestamente io sarei curioso di capire se oggi ci saranno novità su Osimhen, cioè magari ci dicono qualcosa, ecco, su Osimhen, ecco, potrebbe essere questo secondo me un altro spunto per capire, perché il Napoli oggi è 26 giugno e il Napoli l'11 luglio parte per Dimar
Volcani,
e in questo momento Osimhen sarebbe convocato per il ritiro, perché offerte per Osimhen non ne sono ancora arrivate, e quindi sono curioso di capire a che punto è questa situazione onestamente.
Ti chiedo anche quello che hai scritto su Repubblica, ovvero che il secondo colpo dopo Rafa Marin potrebbe essere Spinazzola.
Sì, io penso che Spinazzola sia un argomento magari nei prossimi giorni, inizio prossima settimana. Spinazzola è, questo fa capire come stia cambiando, no, un po' il mercato del Napoli, perché si va a cercare anche questi giocatori magari più esperti che siano svincolati. Io non uso il termine parametro zero, perché ormai di zero non c'è nulla, insomma, perché poi tra commissioni, ingaggi, insomma, non sono dei parametri zero ormai. Credo sia una buona soluzione per la fascia sinistra, perché è un giocatore che piace a Conte. Io ricordo che Conte lo voleva all'Inter nella trattativa che tra l'altro doveva portare Politano alla Roma.
Ah, sì, sì, vero.
Poi Politano fu comprato dal Napoli in quella sessione di mercato. È un giocatore che l'anno scorso ha dato, secondo me, più garanzie dal punto di vista fisico. Il Napoli potrebbe prenderlo a condizioni economiche vantaggiose, chiaramente, perché lui ha mi pare che abbia guadagnato 3 milioni, il Napoli potrebbe spalmare in 2 anni, e rappresenta una soluzione per la fascia sinistra, potrebbe al posto di Mario Rui, però è una soluzione importante, anche perché c'è un altro spunto che secondo me capiremo, ma secondo me lo capiremo durante il ritiro, quando arriverà, quindi non subito. Olivera con Bielsa ha fatto il centrale, quindi magari Olivera potrebbe essere anche una soluzione per la difesa a 3.
Ma quindi Spinazzola lo potrebbe considerarlo un titolare, Conte?
È un titolare o comunque un giocatore che avrà spazio. Noi dobbiamo, secondo me, uscire da un equivoco, e spero insomma che nei prossimi giorni, anche tra poco, la conferenza stampa. L'Avo non fa l'Europa quest'anno.
Sì.
Quindi io non credo che ci sia una rosa così lunga rispetto a quella che siamo abituati a vedere nel corso di questi anni, dove di fatto c'erano 2 titolari. Faccio un esempio: puoi avere 2 esterni titolari, uno a destra e uno a sinistra nel 3-4-2-1, nel 3-4-3, e Mazzocchi magari come alternativa, visto che può giocare come destra e sinistra, però questo è un mio pensiero, cioè non necessariamente dovrà esserci la riserva dell'esterno a destra, la riserva dell'esterno a sinistra, magari in difesa vai avanti con 5 difensori e non 6, perché tu non hai l'Europa, quindi
o magari Pasquale 5 di ruolo, 4 di ruolo e 2 come Di Lorenzo e Olivera, che
bravo,
possono essere adattati.
Esatto, bravissimo,
cioè, multiruolo,
come Di Lorenzo e Olivera che possono giocare, quindi io credo che il Napoli avrà una rosa meno lunga rispetto a quella che abbiamo visto negli ultimi anni,
certo, senza coppa, insomma, è anche auspicabile, ragazzi, anche normale. Salvatore, al telefono, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio. Allora, io volevo chiedere la cortesia a tutti i giornalisti che parteciperanno alla conferenza stampa di oggi, siccome abbiamo un capo comunicazione poco disponibile, di fare domande inerenti al calcio, non di filosofia, gastronomia, se conosce la Sirina Partenope, se gli piace la pizza, non ce ne frega niente, fate domande
tecniche
inerenti al calcio, tattiche, poi se resta tempo gli chiediamo se gli piace la pizza.
Beh, gli piacerà sicuramente la pizza, piace a tutti.
La tua domanda, la tua prima domanda quale sarebbe, infatti, Salvatore?
Allora, innanzitutto, quale sistema di gioco intende adottare, sì, certo, come vuole uscire dal patto, che riaggressione,
quindi aspetti tattici,
vuole fare.
Aspetti tattici,
molto tattici. Dai, va bene,
grazie.
Salvatore, l'ho detto, noi se riusciamo a fare una domanda la faremo sicuramente su cose calcistiche, su questo non c'è dubbio, magari suggerite da voi come
diciamo se arriva dopo il 30° posto la domanda sarà un po' più complicato,
esatto,
fare qualcosa,
però ma c'è sempre spazio per cose tecniche, non la pizza o la musica sicuramente, che sono cose straordinarie ma che non riguardano diciamo la sostanza. Andiamo in pubblicità, prima salutiamo Pasquale Tina. Grazie Pasquale,
ciao,
a più
Pasquale.
Tardi.
Ciao.
A dopo, ciao Dario, ci vediamo tra poco.
Sì,
ciao, ciao.
Sì. Pubblicità, poi torniamo, giusto 120 secondi.
Napoli sempre.
Eccoci, eccoci in studio, Forza Napoli sempre, Summer Edition, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro con Mario Palligiano in regia e con Emanuela Castello. Eccola qua la musica.
Ah, pensavo che se mi assenza
non c'è Forza Napoli sempre Summer Edition se non c'è questo.
Ah, vabbè. Pensavo che questi 3-4 giorni di ferie che ho avuto, vabbè.
E allora, tra poco avremo un nuovo ospite. Nel frattempo vi abbiamo chiesto di dirci che domanda rivolgereste ad Antonio Conte oggi alle 15.15 a Palazzo Reale se voi foste invitati come giornalisti alla conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo tecnico del Napoli.
Quale Fulvio domanda? Giordano scrive, ci consiglia, le sue ultime esperienze lavorative l'hanno portata a Torino, Milano e Londra. Piazze abbastanza fredde e tranquille, cosa si aspetta da una città come Napoli, nota per il suo amore smisurato per il calcio? Credo che sia un tema che verrà toccato, no? Questo mix esplosivo tra le motivazioni, il modo di essere allenatore di Antonio Conte e il modo di vivere il calcio di Napoli.
Io per essere mandato a quel paese, scrive questo amico, gli chiederei se oltre al Napoli c'era qualche altra squadra che lo cercava. Probabilmente lo manderebbe a quel paese, sì. Paolo De Paola, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Paolo, buongiorno.
Giornata Conte Day.
Sì. Lei che domanda farebbe oggi se fosse davanti ad Antonio Conte alla presentazione ufficiale al nuovo tecnico del Napoli? Che curiosità gli proporrebbe?
Ah, io andrei subito sull'argomento principale, l'obiettivo di Conte, che sarà sicuramente quello di vincere subito, ecco, non diciamo lo scudetto, ma di vincere subito, quindi...
Ho scudetto Coppa Italia, allora, Paolo.
Sì, al momento troppo. Soltanto quello, però chiaramente tornare alla vittoria con, diciamo, anche un gioco che scacci un pochettino i cattivi pensieri della scorsa stagione e quindi rilanci l'entusiasmo. Però mi permetto di dire, allargando un po' la vostra domanda, questa è la vittoria di De Laurentiis, perché una presentazione così... entusiastica, entusiasmante a Palazzo Reale con 400 giornalisti che ci saranno e hanno limitato i posti perché ce ne hanno ancora richieste ulteriori, con un entusiasmo che si è scatenato, permettetemi di dire, dopo una stagione così brutta, deludente, rilanciare un entusiasmo che si era proprio veramente assopito e affievolito alla vittoria del presidente. Questo purtroppo è innegabile, purtroppo, perché è un presidente istrionico, non voglio entrare proprio nei dettagli, ma è riuscito a ribaltare una situazione molto difficile, obiettivamente.
In effetti non parliamo più, anche perché ne abbiamo abbastanza, della scorsa stagione, ma soprattutto perché c'è questa novità importante di Conte. E cosa ti ha convinto ad accettare Napoli? Ancora quest'altro amico ci consiglia di chiedere a Conte, un po' quello che stanno dicendo in molti, effettivamente, quello che tutti vogliono sapere, cos'è che ha... convinto Conte, la città, il progetto, soprattutto perché, come dicevi Paolo, Conte vorrà vincere, se non quest'anno l'anno prossimo, non si scappa, giusto? Cioè l'obiettivo
Allora Conte viene assunto per questo, da qualsiasi squadra
però l'obiettivo è quello,
e l'obiettivo è sempre questo con Antonio Conte, non è che è come quegli allenatori come Mourinho, come insomma Ancelotti, sono allenatori che vengono chiamati proprio per puntare a qualcosa, puntare a un titolo. Conte sicuramente, diciamo, si è un po' attenuato, ma non come tensione agonistica, in questo anno di stop, in questo anno di riflessione. Lo ha anche spiegato, ha detto che ha maturato nuove esperienze, che si è aggiornato, che in qualche modo è diventato, non dico più riflessivo, ma più attento un pochettino a quello che è il parco giocatori, il patrimonio della società. Quindi io non mi fossilizzerei tanto su quali sono i punti fermi, perché sennò andremo subito sull'argomento di Lorenzo, Cavaschelli e tanti altri, il punto fermo per la prossima stagione di Antonio Conte, perché questa è una domanda sulla quale chiaramente si potrebbe avere qualche slittamento, perché come fai adesso, per esempio, sul caso principale di Lorenzo, a impegnare Conte in una promessa che magari non può essere mantenuta? Ma diciamo, nella vulcanicità di De Laurentiis, aspettiamoci pure qualche sorpresa su questo argomento, perché io, a quanto ho appreso, vorrebbe fare un annuncio a sorpresa. Questo annuncio a sorpresa, appunto, di domanda, riguarderà Di Lorenzo?
Oppure un nuovo acquisto, magari.
Non abbiamo grandi indizi, però no, potrebbe anche accadere.
Vabbè, c'è Paolo al telefono, sentiamo il nostro ascoltatore. Buon pomeriggio, Paolo.
Buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione. Io la domanda che farei al mister Antonio Conte, e poi la faccio anche a voi, se mi potete dare anche la vostra opinione in merito. È giusto, adesso si parla di Di Lorenzo, ma è giusto trattenere, cioè, tutta quest'opera di convincimento per un giocatore che alla fine, per motivi suoi, magari anche personali, che noi non conosciamo, vuole rimanere a giocare nel Napoli? Cioè, e non potrebbe essere un po' controproducente col, tra virgolette, perché poi se Di Lorenzo magari decide di accettare di rimanere a Napoli, con che spirito, con che testa?
Certo, è tutto chiaro, Paolo, grazie. Paolo De Paola.
Ma è chiaro che sta tutto nelle motivazioni. Cioè, perché Di Lorenzo vuole andare via? Se queste motivazioni non sono esistenziali, mi permetto di dire, cioè che non siano un qualcosa legato alla carriera, legato alla famiglia, legato ad altri problemi, sono soltanto problematiche che riguardano il suo rapporto con la società. Se questo rapporto con la società si risolve, ecco, non è che è un giocatore che deve essere convinto a rimanere a Napoli. Napoli la conosce benissimo, è stato il capitano, evidentemente c'è stato qualche cosa, qualche screzio con la società, possiamo supporlo, che lo ha allontanato. Ma se questa cosa viene risolta non c'è più problema per Di Lorenzo. Non è una questione esistenziale o di qualità di vita, è una questione legata a un diverbio che può essere appianato probabilmente. Questo che bisognerà scoprire.
Fabio al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno. C'è il dottor De Paola, giusto?
Certo, sì.
Perfetto. Vabbè, perché io ho chiamato per fare un'altra domanda, però ne approfitto a questo punto che c'è il dottor De Paola, che volevo, ecco, chiedere una cosa più che altro. Premesso che la mia non è una polemica nei suoi confronti, però io ricordo che all'incirca un mesetto e mezzo fa il dottor De Paola intervenne qui a Radio Marte con un'idea che io bene o male appoggiavo sul presidente Laurentiis, che sosteneva che, diciamo, lo scudetto non rientra mai negli obiettivi di De Laurentiis, ma è più entrare, insomma, nella Champions. Ma quando è stato preso Conte, il dottor De Paola disse che a questo punto il Napoli con Conte aveva il diritto di puntare allo scudetto, e aveva tutte le carte in regola per puntare allo scudetto. Quindi mi chiedo, è un passo in avanti che ha fatto De Laurentiis o un passo indietro l'ha fatto De Paola sulla sua idea?
Va bene,
grazie, non è una polemica la mia.
No. Perfetto. Bene, Paolo De Paola risponderà ovviamente come sempre,
come vuole. Questa...
Sì, ma non ho capito il passo indietro e il passo avanti.
No, lui dice lei direttore qualche mese fa ha detto l'obiettivo di De Laurentiis è entrare nella Champions più che lo scudetto. Poi quando è arrivato Conte le ha detto adesso il Napoli può anche puntare, chiamato a puntare allo scudetto.
Un passo avanti di De Laurentiis o un passo di De Paola, chiedeva l'amico.
No, ma non è nessuno, è un passo avanti di De Laurentiis nettamente, perché se avesse preso, ragazzi, un allenatore alla Garcia o alla Mazzarri o di quel livello là, non avremmo parlato di nel Napoli che punta allo scudetto, per cui è sicuramente un passo avanti di De Laurentiis, ma l'ho premesso, l'ho detto a inizio della trasmissione. De Laurentiis ha veramente scompaginato tutto con l'arrivo di Antonio Conte, e Antonio Conte non è un allenatore di secondo piano, è uno dei primi allenatori al mondo che in qualunque piazza va deve vincere, viene assunto per questo. Quindi non si tratta né di passi indietro né di passi avanti. Sicuramente De Laurentiis ha fatto, come gli succede spesso, un colpo a sorpresa che ha rivoluzionato un pochettino quelle che erano le prospettive. Perché allora ti dico, la ribalto io. L'anno scorso, rispetto a Spalletti, assumere Garcia significava puntare al secondo scudetto?
No.
Io mi faccio un bel punto di domanda.
Sicuramente
l'anno scorso, se l'anno scorso avesse assunto Conte, dico sì, si vuole dare continuità allo scudetto, certo, e vincere ulteriormente.
Eh sì, effettivamente è così. Ciro al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno a te, buongiorno a dottor Di Paola. Cioè, io volevo dire una cosa per quanto riguarda il fatto della domanda, no?
Sì.
Che l'unica cosa che secondo me fa bene all'ambiente, bisogna chiedere a Conte, perché domande su tattiche, chi gioca qua, là, o progetto, non progetto, ne dice nel tuo colore con le risposte che già sappiamo tutti, no? Io una cosa gli chiedo, quella là è fatto dei rapporti con i tifosi, perché questa piazza ha bisogno di compattezza, ha bisogno di entusiasmo dopo quello che abbiamo passato, e secondo me la domanda giusta per i tifosi e per rendere l'ambiente bello è quella là: riaprite gli allenamenti ai tifosi, farete qualcosa per compattare l'armonia dei tifosi, perché è facile a combattere l'armonia quando si vince scudetto. Gianluca, perdonami,
giusto Ciro,
ma
grazie.
Ma mo se la compattezza è importante,
Devo dire, molti tifosi, caro Paolo, Paolo De Paola, chiedono in effetti di fare un elemento infrasettimanale, evidentemente uno solo al Maradona, perché Castelvolturno non ha possibilità di ospitare supporter.
Come ai vecchi tempi, come quando eravamo bambini, che andavamo a seguire
come ravissimamente ha fatto De Laurentiis, l'ha fatto 6-7 volte in 20 anni probabilmente.
Te li ricordi, Paolo, gli allenamenti del giovedì, del vecchio anni 80? Come, anni
assolutamente, anche i doppi allenamenti, no? Cioè c'era... l'allenamento che poi comunque era aperto ed era possibile visionare. Ma io dico, la risposta, torniamo su questo argomento, il rapporto con i tifosi si crea già con l'entusiasmo che nel giorno di presentazione del nuovo allenatore si è creato a Napoli. Non c'è da fare molto di più, cioè nel senso che il raffreddamento o il riscaldamento di determinati entusiasmi viene determinato automaticamente dai fatti. I fatti li determinano e i fatti si chiamano Antonio Conte. Adesso bisogna vedere il mercato e bisogna vedere chi resta, perché Antonio Conte non è uno che si assoggetta o si placa per quanto riguarda il mercato alle situazioni che ci sono. È uno che anche in qualche modo fa sentire il suo peso, il suo parere. E allora dico, se questo basta e avanza per rientusiasmare una piazza che è sicuramente delusa, ma che si era basata evidentemente sullo sfracello che c'era stato l'anno scorso, anche diciamo in rapporto ai giocatori, che si è visto ed è stato ammesso anche in maniera postuma agli stessi giocatori, era frutto di uno sbandamento totale che si era verificato fra la società e i giocatori stessi. Quindi io credo che con questa mossa la società voglia rimettere a posto le cose anche nei confronti proprio della tifoseria.
Certo, la garanzia
è una garanzia proprio per questo, e quindi credo che tutte queste manovre, o piccole o grandi manovre, che riguarderanno un'attenzione per i tifosi, saranno sicuramente esaudite. Ma io mi domando un'altra cosa: l'aspettativa dei tifosi, e questa è la domanda che io faccio ai tifosi, ma l'aspettativa per i tifosi qual è?
Con Antonio Conte la giriamo subito ai nostri amici tifosi. Paolo, dobbiamo andare in pubblicità, chiedo scusa, grazie sempre per la tua cortese disponibilità, un abbraccio, a presto direttore.
Grazie a Paolo De Paola.
Grazie a Paolo De Paola, pubblicità, torniamo. Eccoci tornati sempre in diretta con Forza Napoli Sempre, Dario Sarnataro, Gianluca Gefuni, Emanuela Castelli. Le vostre risposte anche alla domanda che vi ha posto qualche minuto fa Paolo De Paola: cari tifosi, cosa vi aspettate da Napoli di Conte? E poi invece la domanda che abbiamo fatto noi già da ieri, ovvero quale domanda fareste a Antonio Conte oggi in conferenza? Quest'amico risponde al direttore De Paola: semplicemente ritornare competitivi e tornare tra le prime quattro. Quest'altro amico: e minimo Champions e lottare per il titolo, perché la squadra è forte, abbiamo una partita a settimana, scrive Peppe. Ancora, cari da Regif, l'aspettativa non può essere che tornare dove il Napoli è sempre stato dal 2010 in poi, 3-4, quest'anno peraltro anche senza Coppa, l'obiettivo va centrato senza se, senza ma, eccetera eccetera. Un caro saluto Luca da Roma.
Allora, a livello internazionale, la Green Soccer Team è una grande organizzazione, intermediazione di grandi talenti tra i calciatori di tutto il mondo, e il titolare è un ex giocatore del Napoli, tra le altre cose. Vittorio Tosto, esterno a sinistra. Vittorio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti quanti voi.
Ciao, allora, Vittorio, una curiosità: ma che è successo secondo te a Di Lorenzo? Che vuole andare via, vorrebbe andare via, adesso si sta cercando di ricucire. Insomma, tu lo hai cresciuto come ragazzo, lo hai portato nel calcio che conta. Secondo te, dal tuo punto di vista, che cosa è successo?
Ma non so esattamente dal di dentro, ovviamente. Io il ragazzo Giovanni l'ho avuto nel momento più difficile della sua carriera. Lui era praticamente finito nel dimenticatoio per via del fallimento della Regina e di un infortunio che lo ha tenuto lontano, insomma, per diversi mesi dal campo di calcio. Poi è ripartito ed era senza squadra. È ripartito dal Matera, piano piano si è ricostruito. E da lì ho iniziato a gestirlo. Dopo 2 anni sono riuscito a proporlo a diverse squadre e mi ha dato fiducia l'Empoli, perché con Fabrizio Corsi ho un grandissimo rapporto, mi ha dato fiducia sapendo che ero straconvinto che Giovanni De Lorenzo era un giocatore che non c'entrasse niente, non solo con la Lega Pro, ma neanche con la Serie B. Quindi da lì, diciamo, sono stato fortunato. Dopo 2 anni e mezzo non non l'ho più gestito io perché ha cambiato agenzia, ha cambiato agente, quindi non dopo diciamo dal
ma hai notato una regressione nell'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo dal punto di vista tecnico del giocatore?
Guarda, lui ha raggiunto dei livelli internazionali importanti, sinceramente fino a quel punto non me lo sarei aspettato neanche io, però quando Giundoli era sul calciatore che mi è stata chiesta una mia relazione, vi ricordo che a Napoli si parlava di un possibile acquisto di Trippier, che era già un giocatore formato di livello internazionale, e tra gli altri c'era anche Giovanni Di Lorenzo. Io mi permisi di fare una relazione e scrissi, ma poi lo dissi anche nelle radio, dissi che tra Trippier e Di Lorenzo la differenza era che Trippier era già un giocatore affermato con un valore di 40 milioni e oltre quello non sarebbe potuto andare se non confermare attraverso le prestazioni quel valore. Di Lorenzo, che aveva un valore di 10 milioni di euro, poteva tranquillamente, giocando nel Napoli, la competizione, diverse competizioni internazionali e anche il livello per lottare diversamente rispetto all'Empoli, lui sarebbe arrivato a un valore di 40 milioni di euro. Tant'è vero che poi le relazioni, leggendole dopo, sono state straconfermate. Trippier è rimasto un giocatore da 40 milioni di euro che il Napoli non avrebbe fatto plusvalenza. Di Lorenzo è arrivato a 40 milioni e se la dovesse cedere domattina ci rifarebbe comunque plusvalenza. Detto questo, il giocatore ha avuto un'annata difficile come tutti gli altri, essendo un calciatore umano e non un robot, ha sofferto tante situazioni e forse lui ritiene che gli sono state
attribuite troppe colpe, troppe responsabilità,
troppe colpe superiori, quando poi realmente lui all'interno dello spogliatoio, ve lo posso garantire, è stato comunque un trascinatore silenzioso, è stato comunque un giocatore che si è preso anche delle responsabilità tenendo alla bada giocatori come Osimhen, come Kvaratskhelia, che è un
si sente un po' accerchiato, se sentito, secondo te, caratterialmente,
questo De Laurentiis lo sa, perché l'anno scorso De Laurentiis si è esposto tanto nello spogliatoio all'interno come prima persona e si è affidato morto al suo capitano. Dal momento poi che è finita la stagione, evidentemente non gli è stato, secondo Giovanni Di Lorenzo, non gli è stato riconosciuti questi meriti proprio a quattro occhi, e lui
forse è sentito troppo criticato. Andiamo da Enzo intanto al telefono, buongiorno.
Buongiorno, io più che proporre una domanda volevo chiedervi se è possibile lanciare una proposta. Oggi, prima ancora che arrivi Conte, De Laurentiis e tutti coloro che dovranno tenere questa conferenza stampa, fare una sorta di riunione tra tutti i giornalisti presenti e decidere di non fare nessuna domanda riguardo ai casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia.
E perché, scusa Enzo?
Perché in questo modo si sconfierebbe tutto il caso, tutta quella che è l'attenzione invece su un evento che io credo debba essere di programmazione.
Ma Enzo lo sa che la programmazione di cui parla passa anche per volere di Conte, che lo ha detto chiaramente a De Laurentiis, per la risoluzione primaria e prioritaria di questi due casi?
Tra l'altro messi in pubblico dagli agenti, non dai giornalisti.
La programmazione passa dalla risoluzione di questi due casi. In primis, risolvimi questi due casi, ha detto Conte, poi parliamo del resto.
Quindi la domanda non può essere fatta dai giornalisti, caro Enzo.
Però mi chiedo, a questo punto, mettiamo il caso che questo caso, non dico tutti e due, ma almeno uno dei due purtroppo non verrà portato a termine. Certamente Conte non dirà allora a questo punto me ne vado.
Speriamo di no, lo so, conoscendo il carattere.
Conoscendo appunto.
Grazie Enzo, intanto non ci puoi chiedere una cosa del genere, Enzo. Capisco la tua volontà di non destabilizzare ulteriormente il primo Napoli di Conte, ma questi sono argomenti e notizie importanti.
No, ma anche a Conte poi stanno a cuore, molto a cuore.
Tra l'altro, sulle quali vogliamo conoscere sia gli sviluppi, perché ci sarà anche De Laurentiis, ma anche il pensiero di Conte, Vittorio, giusto?
Speriamo bene.
Guarda, grazie Enzo.
Non ho detto una cosa azzardata Enzo che è intervenuto, perché qui si legge chiaramente dalla parte del tifoso mettere in secondo piano quello che è una priorità, perché ovviamente la riconferma di due giocatori importanti nello scacchiere di un allenatore è ritornato importante. A livello passionale, a livello emotivo, a livello proprio di tifoso, è farla passare in secondo piano, proprio perché comunque sta creando del malumore e crea dei dispiaceri. Dalla parte, diciamo, lavorativa, un giornalista su questo ovviamente ne fa discussione proprio perché fa parte anche del lavoro e si va alla ricerca di quella che è la risoluzione immediata. Quindi sono due cose contrastanti. Il tifoso non ne vuole sentire parlare, ovviamente
non sono tutti i tifosi, lo chiediamo, siamo sempre aperti a telefonate allo 0163
Gino, c'è già Gino
ed anche al 339-666-9990. Sareste d'accordo con Enzo nella sua domanda su Di Lorenzo e Kvara? Intanto c'è Gino, appunto, come diceva Gianluca. Gino, buongiorno.
Buongiorno, io penso che se la fanno la domanda, Conte, diciamo, dribla e...
può essere, domandare è lecito, rispondere...
Io ho una convinzione...
Però io penso che invece se si fa la domanda debba dire, perché tanto ormai è risaputo che sono due elementi essenziali, ribadire l'essenzialità all'interno del contesto.
Certo, quello sì. Può rispondere bene.
Io ho una convinzione, perché già l'ho detto con qualche messaggio che leggete, diciamo, a quest'ora. Sia Di Lorenzo, sia Caraschela che Osimhen vanno venduti. E il Napoli sta facendo di tutto per venderli, perché io capovolgo il ragionamento. Voi dite Conte si è imposto per mantenere, io penso che Conte, io nei panni di Conte io farei così, io mi imporrei fino a un certo punto, ma poi perché devo lavorare il triplo su quei giocatori che non vogliono rimanere? Per esempio, se so bene le voci di 11 milioni di del Paris Saint Germain a Caraschelli, il Napoli è disposto 110. A dare 5,5 e mezzo, 6, ma la differenza è 5.
Certo, no, è tutto chiaro, è tutto chiaro.
Grazie Gino, chiarissimo. Grazie, può Gino. Essere interessante, può darsi pure il conto, dicevo questo. Resta a Napoli solo chi ha voglia. Vittorio, è chiaro che si vuole partire, prendendo spunto quanto diceva Gino, da un Napoli ipermotivato, con tutti i calciatori, come vuole Conte sicuramente, tutti i tifosi, che vogliono sposare appieno il progetto, altrimenti è inutile, si riparte dai malumori del passato, un po' questo che i tifosi temono, no?
C'è un detto che dice, nella propria casa ci deve essere solo amore, se si vuole essere felici.
Di dov'è questo detto, Vittorio?
Questo è un detto che l'avrò letto da qualche parte, ma l'ho associato spesso tante volte l'ho utilizzato anch'io nello spogliatoio. Lo spogliatoio si parla di famiglia e di casa. Dentro casa ci deve essere amore.
Armonia.
Questo è vero.
Armonia. L'armonia è una conseguenza ovviamente di equilibrio che parte dall'amore. Cioè, un giocatore del Napoli, la regina del sud, per noi meridionali che eravamo ragazzini, si usciva con la bandiera sulle biciclette per festeggiare nell'86 gli scudetti e si combatteva contro Inter, Juve e Milan, perché il Napoli è la regina del meridione, ovviamente è tifosi nel mondo, cioè, essendo così passionale non si proprio minimamente ragionare nel 2024 di un giocatore che ha dei dubbi, solo dei dubbi, una piccola parte dubbiosa che non voglia rimanere e indossare la maglia del Napoli. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, se parliamo di questo, è giusto che i tifosi napoletani nel mondo mi drizzano i peli della carne, perché il Napoli, con la passione che ha, un giocatore non dovrebbe dormire la notte per indossare quella maglia lì, se no di che sogni parliamo?
Giusto,
di un ragazzino
giusto.
Che sogna di indossare cosa? Se non è la maglia del Napoli, cosa bisogna sognare? Scusate.
Però hai visto che le cose poi cambiano con il tempo, eh? All'inizio è così,
capito,
e poi per qualcuno
capito,
cambia.
Ma intanto seguo la mia linea.
Certo.
La mia linea, la società del Napoli deve trasmettere questi valori ai propri tesserati. Tu hai stipulato un contratto, hai firmato un contratto, c'è un diritto internazionale dove dici che ci sono dei diritti e dei doveri.
Certo.
Io ti ho dato quelli che sono i tuoi diritti, ora rispetta quelli che sono i miei doveri. Il mio dovere deve essere la società che trasmette una linea guida senza far mancare
quelle che sono le caratteristiche di una piazza passionale come Napoli.
Vittorio, dacci, dobbiamo salutarti, dacci un crack dal tuo punto di vista di quest'ultimo europeo, di questa prima fase di europeo, un giocatore che tu, fossi una squadra italiana, un club italiano, prenderesti subito, magari giovane, tra quelli che hai visto, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Turchia, ce n'è qualcuno che...
Guarda, c'è l'esterno della Turchia che l'ultima partita non Gule. Ha giocato.
Real Madrid, insomma.
Se vogliamo andare sui giocatori forti e vogliamo prendere i giovani forti, ora bisogna pescare su questi paesi che sono considerati di seconda e di terza fascia per il ranking UEFA. Quindi l'Italia, ovviamente, insieme alla Germania, insieme alla Spagna, insieme alla Francia, è considerato un mercato di prima fascia. Per quanto concerne la Turchia, quindi vado su un giocatore giovane che ha la caratteristica alla Berardi, un giocatore che ti fa vincere le partite in prospettiva futura, costa tanto, però se proprio devo fare un nome, io vi inviterei a riguardare prossimamente la Turchia, perché questo è un giovane che giocherà titolare e so che Montella stravede per lui. Lui rischia, insieme ad altri giocatori anche della nostra nazionale che ancora non hanno detto tutto, rischia di diventare un giocatore determinante per le prossime partite, come tanti calciatori nostri italiani, ne faccio uno di nome, Scamacca, può diventare un giocatore fondamentale per il prossimo europeo, perché l'europeo deve ancora iniziare per tante squadre, tra cui l'Italia.
È vero. Grazie. Salutiamo con questo messaggio dei tanti, di Giacomo, grande Vittorio Tosto, brividi per quello che ha detto sulla Regina del Sud, eccetera, eccetera. Grazie Vittorio,
grazie,
un abbraccio.
Vittorio.
Un abbraccio.
Green Soccer Team, buon lavoro ovviamente alla Green Soccer Team, noi vogliamo, è arrivato anche Gigi Soriani. Soriani, tu ci sei e quindi noi sai che facciamo? Sai che facciamo? Cioè, andiamo in spiaggia prima di andare in pubblicità.
Vuoi andare in spiaggia, vuoi andare in spiaggia,
Io vedo davanti a me Gigi Soriani e Emanuela Castelli in costume. Possiamo metterci anche te
andiamo,
in costume?
Non è il caso, sarebbe una brutta visione per gli amici della TV a canale 83. A proposito, seguiteci chiaramente anche dopo le 14, che seguiremo in diretta la conferenza.
Dalle 14.30 alle 14 saremo in collegamento con Palazzo Reale, con Dario Sarnataro all'interno di Sulle Mani, per seguire tutta il pre-conferenza, la conferenza ufficiale della presentazione di Antonio Conte in pompa magna. Un grande pomeriggio, il Conte Day, a tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Summer Edition, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro con Emanuela Castelli, Panic Room in redazione, e c'è Gigi Soriani adesso in regia, e è tornato a trovarci anche l'alter ego di Enrico Fedele. Luca, ascoltiamo, sentiamo cosa ha da dirci. Sentiamo.
La questione è semplice, caro Gianluca e caro Dario, e mo va spiego. Oggi è il Conte Day, tenimmo capitano la nave, ma non ci stanno i marinai. Come da me ampiamente evidenziato, il mister dalla folta chioma ancora non sa quali saranno le frecce per il suo arco. Come vi devo dire, è come a tenere la macchina ma senza benzina. Un bel quadro ma senza cornice, come Gigi senza Ross, come Soriani ma senza emishap, come Gifuni senza cantina, come Sarnataro senza permanente. È permanente. Tutto un fantasticare, opera ancora incompiuta. E vi voglio bene, ad affornì. E ricordatevi sempre di intervenire, ma con la sempre indispensabile e trapiantata competenza. E se ne siete sprovvisti, chiamate a forum.
Bravissimo, complimenti. Non so se sei messo peggio tu con la cantina, che può essere equivoco, io cantina, con la permanente.
Anche se la mia cantina non è male.
Nel senso che essere ubriacone.
Anche
teoria.
Antonio Giordano si foraggia dalla mia cantina.
Ah no, la cantina in questo senso sì. Intanto, Ciro Caruso con noi. Ciao Ciro, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi e tutti i radioascoltatori.
Ex libero del Napoli, tra le altre cose. Adesso agente
capitano,
di calciatore.
Anche capitano Decani,
grande giocatore, uno di quelli alla Franco Baresi, alla Franco Baresi per
intenderci. Bene, grazie ragazzi.
Ciro,
grazie.
La prima cosa che chiederesti a Conte oggi in conferenza, quale sarebbe?
Ma sicuramente quella di dire, di dare quella tranquillità ai tifosi. Cosa puoi dire ai tifosi appena sentito Napoli? Cosa ti è passato nella mente ad accettare Napoli? Perché hai voluto fare questa sfida?
E questa sfida che obiettivi prevede secondo te?
Per me prevede veramente grandi, grandi stimoli, perché venire l'anno scorso era un problema, venire oggi ne è un altro, perché oggi non puoi fare peggio di quest'anno. L'anno scorso avevi tutto da perdere perché non potevi fare meglio dell'anno prima con le risorse che avevi, quindi sicuramente oggi è un'adrenalina a mille per Conte.
È vero, intanto c'è un tuo parente, Ennio, sto scherzando, che ti scrive: Ciro Caruso, grande uomo e grande campione, sottoscrivo in pieno. Intanto c'è il caso di Lorenzo, che Ciro che tiene banco, il Napoli sta cercando di ricucire, sta anche iniziato un po' a ricucire il rapporto. La domanda che molti tifosi sono fatti, in parte abbiamo risposto, giusto Gianluca? Diciamo che il Napoli riesce con Conte a risolvere il caso di Lorenzo con la permanenza del capitano. Con che spirito rimarrebbe a Napoli di Lorenzo se dovesse chiarire al 100%?
Ma io penso che se dovesse chiarire rimarrebbe con lo spirito giusto, perché se no non si ricucirebbe questo rapporto. Io penso che se Di Lorenzo è un professionista quale è, perché ragazzo eccezionale, giocatore veramente uno dei giocatori oggi che può dire di essere il capitano del Napoli e quindi l'ha dimostrato in tutto e per tutto. Poi io non so cosa sia successo, che per aver incrinato i rapporti, quindi non posso né giudicare né permettermi di parlare, però sicuramente, come dite voi, se dovesse essere ricucito è un professionista così serio che secondo me poi dopo non, come se non fosse successo niente, perché lui è veramente un grande professionista. Quindi io penso tutto è risolvere il problema, perché se rimane, secondo me rimane a mille. Poi se non ricuce questo rapporto, secondo me va via.
0816363663 per intervenire in diretta. Siamo in collegamento con Ciro Caruso, tra le altre cose ex giocatore del Napoli, adesso agente di calciatori.
No, c'è Pasquale Galloppa, scusami Gianluca, che scrive: un saluto al grande Ciro Caruso, mio compagno di tante partitelle dalle suore.
Quando giocavi dalle suore, scusami, e da quali suore?
Noi abitavamo vicino al convento, via Bagnoli. Allora aveva uno spazio, di asfalto, però, dove noi facevamo noi le partite, che creavamo le porte. Quindi era un qualcosa di spettacolare.
Lo sai che anche Gennaro Iezzo a Castellammare di Stabia un giorno per un servizio a Mediaset mi portò su un campo di un convento dove lui giocava da ragazzino ed era un campo in asfalto. Avevamo anche la fotografia lì.
Era un parcheggio, la cosa bella che era un parcheggio che noi lo creavamo come
quindi
campo
ginocchia
da campo.
Sbucciate a go-go.
Ma la difesa del Napoli, invece, tu che sei un ex difensore, è da rifare se si gioca a tre. Ricordiamo che l'anno scorso è stata, nell'era De Laurentiis, la terza peggior difesa di sempre in questi ultimi 20 anni per il numero di gol subiti. Quindi è da cambiare totalmente, così come il Napoli sta facendo.
Ma allora, da cambiare totalmente dipende sempre da Conte come vede il ritiro quelli che sono rimasti. Perché oggi quello che manca ai giocatori del Napoli sono quelle certezze che aveva dato Spalletti, perché non si spiega che un anno prima o 3 mesi o 4 mesi prima riesci a fare delle cose e poi non le fai più. Sicuramente l'autostima, le certezze, il sapere di essere bravo in quel momento ti dà quella forza e quella tranquillità mentale che ti può far fare tutto nel calcio, ok? Io dico che devono tornare quelle certezze, questo sarà compito di Conte, e poi capire Conte per le qualità del suo gioco se i giocatori oggi rimasti al Napoli fanno parte del progetto con una difesa a tre.
C'è Dino al telefono.
Sicuramente io due difensori importanti li prenderei.
Esatto. Dino, buongiorno.
Buongiorno, un saluto al grandissimo Ciro dalla parte della famiglia Ferrigno.
Grande.
Mamma mia, i brividi.
Ferrigno di San Gregorio Armeno?
no? Fabrizio, credo, ex Fabrizio. Calciatore. Sì, un cugino di
non è più con noi.
Infatti.
E questo mi manca veramente tanto, ragazzi, veramente tanto.
Fabrizio Ferrigno
manca tanto, ci manca.
Tanti messaggi per Tecino. Prima domanda: Giuseppe da Frattamaggiore, probabilmente il difensore più forte di sempre, anche di Cannavaro. Peccato per gli infortuni. Dino, però la domanda da parte tua, se c'è.
No, vabbè, a Ciro voglio solo salutare, dargli un bacio, avevo chiamato loro per questo, per ricordare uno dei tanti amici di Ciro.
Vero. Senti, ma Dino, ma la domanda che faresti a Conte, una curiosità oggi?
No, facci sognare.
Un'esortazione più che una domanda.
Grazie. Dino, e ha dato anche possibilità di ricordare Fabrizio Ferrigno, un altro della nidiata mitica del Napoli. Primi anni 90.
Sì, perché 73, io ricordo che
Ciro Caruso, Navarre, Rosa, sì, Metrano,
però Ferrini. Nel 2001 con De Canio Caruso giocava anche in capitano, Serie B, me lo ricordo bene, quindi
caro Ciro, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie, a presto e venici a trovare in radio.
Ciao ragazzi, Ciro. Vi vengo a trovare sicuramente, non mancherò.
Grazie
a voi per la disponibilità.
Grazie a te, grazie a Ciro Caruso. Ciao. Allora, un po' di messaggi anche vocali, dobbiamo ascoltare questo. Eccolo qui, sentiamolo. Via.
Buongiorno ragazzi, forza Napoli sempre, Luigi da Napoli. Se c'è Ciro Caruso, non posso che mandargli un bacio e un abbraccio forte a un ragazzo che ha raccolto forse dalla vita meno di quello che meritava. Un difensore fortissimo, uno degli ultimi prodotti interessanti del nostro vivaio dell'epoca. Ciao ragazzi, è vero,
sentiamone un altro, via.
Ragazzi, presidente, ha preso un grande allenatore. E non siete mai contenti?
Tu non sei contento?
Ma forse qualche tifoso,
ovviamente, della radio, agli ascoltatori. Beh, volessi i vostri conti correnti e i vostri soldi in tasca, vorrei vedere come li spendete e quando li spendete.
Ti posso assicurare il conto corrente di Gifuni è dorato.
Sì, come colore, però è solo il colore è dorato, è un colore, diciamo, io lo dipingo ogni tanto dipingo d'oro,
è il colore,
diciamo,
del carattere del documento,
poi la sostanza però è di un altro colore, ma non diciamo
nera,
quale
pubblicità e torniamo. Le voci girano, corrono, diciamo, le cose, perché questo amico scrive: il conto corrente del mitico GIF è secondo solo a quello di Mastandrea, che è noto per essere il milionario.
È noto che lui usa di solito, utilizza come salviette imbevute per lavarsi le mani le banconote di 50 euro, questo è 50. Risaputo. Ma io non sono mai arrivato a quei livelli.
No, tu da 5 euro.
No, io non faccio queste cose. No. Solo Mastandrea fa questo.
Guarda, io chiederei
un
divario
molto ampio.
A un cronista di razza che ne sa anche di queste situazioni economico-finanziarie, come piace dire a te. Francesco Modugno, buongiorno.
Io sapevo di Gigi Soriani.
Soriani. Sono mezzo milionario, insomma.
Mi ero anche proposto di fargli l'assistente, sai?
Fini dopo di me, sai. Io ho detto porto i dischi.
Quelli che la notte in giro per locali.
Esatto.
Allora, magari.
Lui sabato sarà a fare il DJ a Dortmund per gli europei, e quindi sarà allo stadio per gli europei a Dortmund, quindi poi si arricchirà sicuramente. Prima a Dortmund, no, lui sarà a Dortmund e poi sarà a Berlino successivamente. Vedremo se incrocerà l'Italia. Okay, perché va bene.
Vabbè, intanto c'è
Totò Aronica.
C'è Totò Aronica. Totò.
Ci sono.
Buongiorno.
Buongiorno, mister.
Buon pomeriggio.
Sentivi anche la voce di Modugno, Totò, ti ho messo insieme.
Che grande Totò. Sentivo Modugno, DJ, discoteche, locali, Nabila, tutte queste robe qua.
Nabila, Totò. Vedi come ricorda il Nabila? Tu ci andavi spesso al Nabila, Totò?
No, solo Modugno ci andava. No, fine campionato, rigorosamente.
Non mettiamo in giro voci strane.
No, fine campionato, è chiaro, sempre.
Da cronista posso testimoniare sulla professionalità e il rigore del Totò Aronica calciatore.
No, ma poi scusatemi, durante il campionato che è inverno mica si va al Nabila, è risaputo che si va dopo fine maggio, quindi a giugno, a luglio.
Caro Totò, a Palazzo Reale.
Totò, garantisco io. Grazie,
vabbè, meno male. Alle 15:15 presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale. Totò Aronica, è una presentazione in grandissimo stile, ma per te la prima cosa che dovrebbe dire Conte, o che chiederesti a Conte, qual è?
Ma diciamo presentazione in grande stile per un allenatore, un top allenatore, credo che sia giusta e meritata. Di presentazioni a Napoli ne ho viste parecchie, diciamo dagli offshore targati Napoli passando per l'elicottero, quindi diciamo che
anche la testa di leone, no? Di Hiller.
La testa di leone, quindi diciamo sono un veterano, è giusto, ecco. Credo che sia il giusto tributo a un allenatore veramente importante come Conte, il Palazzo Reale. Se oggi io fossi lì presente come cronista, come giornalista e dovessi chiedere qualcosa a Conte, sicuramente chiederei quale possa essere la promessa che lui si sente di fare, nel senso che ok volare bassi, ok ripartire, ok essere diciamo tra virgolette sempre molto cauti, però vorrei strappargli una promessa da napoletano ai napoletani affinché comunque il Napoli quest'anno possa competere per quale obiettivo?
Ecco, sì, allora giusto, io vorrei giusto ripercorrere un po' le tappe anche con Aronica, perché ricordo che io ancora, pensate, il magazine dell'UEFA a casa nel 2011, nella prima fase della Champions League, Aronica fu il miglior difensore della Champions in copertina, c'era il suo profilo, e quella difesa a tre con Mazzarri era composta da Campagnaro, Cannavaro e Aronica. Ora il Napoli deve riproporre con Conte, dovrà riproporre molto probabilmente un'altra difesa a tre. Come si fa a ripercorrere quelle tappe?
Quanti difensori servono?
Bisogna cambiare tutto?
Ma diciamo che c'è da cambiare parecchio quest'anno nel reparto difensivo, obiettivamente, voi lo sapete, io dico quello che penso, ha fatto veramente non molto bene, quindi c'è da rivedere, c'è da ricambiare, c'è da partire da top player. Conte ha dettato le linee guida alla società, sicuramente Buongiorno è uno dei quei profili che possa fare al caso di Conte per quella che è la sua idea di gioco, e poi ci saranno a spendere altri due top player che chiaramente completeranno il reparto e magari avendo anche le giuste alternative, perché è vero che il Napoli giocherà solo poche competizioni con la Coppa Italia e il campionato, però credo che Conte vorrà avere una rosa qualitativamente e quantitativamente competitiva per cercare appunto di sopperire quando ci sarà qualche assenza.
Francesco, ma stai facendo il pre-pre Conte? Cioè sei già in zona?
Sì!
Immaginavo!
Già da un paio d'ore.
Ah, addirittura c'è già gente, non credo.
È davanti,
no?
Alla statua di Carlo III,
Sta lì, ecco. Sta lì. Non a Piazza Carlo III, è a Piazza del Plebiscito, ovviamente.
Sì, oggi è Antonio Primo, però.
Antonio Primo. C'è gente già, c'è già un po' di organizzazione particolare. Abbiamo visto delle insegne, dei drappelli con la N del Napoli nei pressi di Palazzo Reale, anzi dentro Palazzo Reale.
Beh sì, c'è una macchina organizzativa, insomma, adeguata all'evento. Prima Totò insomma ci raccontava e ricordavo quella presentazione con gli offshore, no? E mi veniva da ricordare Totò che ci fu uno scafo subito in avaria, doveva essere quello già il presagio di come sarebbe andata quella quell'anno lì.
Ricordiamo Donadoni, Cigarini, e ricordiamo che la nave della Costa poi affondò.
Mamma mia, sì, proprio quella.
Qualche anno dopo, sì. Ecco.
Diciamo che le avvisaglie non erano delle migliori.
No. E invece a proposito di avvisaglie, no? Qui invece davvero l'umore è bello, positivo, pieno di energia. E poi vedete, comincia a palesarsi anche qualche tifoso, no? Per tutti Conte più che l'inizio di un nuovo progetto è quasi il garante, perché la gente dice se c'è lui allora vuol dire che e quindi mi approfitto di Totò per tornare sulla difesa. Totò, ma dovesse, al di là di Rachmani che insomma di quelli che è destinato a rimanere, però degli altri tre, Ostigard, Juan Jesus e Nathan, dovesse Napoli tenersene uno di questi tre, secondo te, cambiando il sistema e quindi considerando gli equilibri nuovi, le attitudini, le caratteristiche, no? E anche la necessità quando giochi a tre di averne cinque se non sei di centrali, ecco, di questi tre chi terresti?
Non ha risposto.
Secondo me nessuno. Cioè, la risposta
era imbarazzata.
Non aveva il coraggio di dire nessuno. Tutto
Aronica, quindi... Giusto, Francesco, tu ci sei, giusto?
Sì, ci sono.
0816363 nel frattempo.
Poi domande anche in diretta tramite WhatsApp. Questo amico, come aveva la cazzimma Aronica, non l'ho mai vista. Effettivamente un Napoli pieno di cazzimma positiva, anche Grava, anche Montervino un po' prima, anche stesso Paolo Cannavaro. Poi ancora, e se vi ricordate, al viaggio inaugurale la bottiglia di spumante sulla Concordia non si ruppe anche.
È vero, mamma anche questo, mia, successe di tutto. Allora, Donadoni.
Sai, io ho perso gli occhiali da sole su quella Concordia.
Anche. Io c'ero, mi ricordo, era tutto buio in quella sala quando presentarono Cigarini e Donadoni, però cioè, dei brividi di freddo all'interno. C'era l'aria condizionata molto, molto alta. Insomma, offshore, elicotteri. A me, devo essere sincero, queste presentazioni in pompa magna non piacciono. Non sono mai piaciute. Ho sempre amato quelle tradizionali, classiche, all'interno di una piccola sala stampa.
Ecco. Anche grande, ma chiaramente quella là del Napoli, tu dici. Totò, hai sentito la domanda di Francesco Modugno?
Sì, ho perso proprio quando diceva dei tre chi terrei. Io chiaramente terrei Juan Jesus, perché è quello che comunque è più affidabile e che tutto sommato quest'anno, oltre ad aver giocato chiaramente negli altri anni in grandi squadre come Inter, Roma, e quest'anno e l'anno scorso al Napoli, sicuramente ha fatto più o meno il suo, quindi come alternativa la ritengo più valida e più affidabile di Nathan e di Ostigar.
Senti, una curiosità invece, spostandoci dalla difesa all'attacco, ai tempi di Mazzarri in attacco c'erano Hamsik, che faceva lo stantuffo, insomma, insieme a Lavezzi a ridosso di Cavani, in quel 3-4-3-5-2, 3-4-2-1, come vogliamo chiamarlo, che si trasformava a seconda dei movimenti di Hamsik, no? Ecco, lì davanti il Napoli ha molti esterni larghi, Ngonge, Politano, Kvaratskhelia, un giocatore sotto punta che è ideale, che potrebbe essere Raspadori, e poi deve prendere l'attaccante. Insomma, è confezionato bene il reparto d'attacco, anche lì bisognerebbe cambiare qualcosa.
Ma io credo che due pedine arriveranno, ecco, con tutti quelli che comunque abbiamo elencato, sicuramente già in casa Napoli bisognerà capire Kvaratskhelia quello che sarà dopo gli europei, ma a parte quello, se dovesse rimanere anche Kvaratskhelia, sicuramente io credo che Conte vorrà completato il reparto con altri attaccanti. Secondo me le migliori, o meglio, le orientative da parte di Conte sono Lukaku e Federico Chiesa.
Nel salutarti, Totò, facci sognare, sei sulla battigia o sei sulla
spiaggia? San Vito Lo Capo, sicuramente.
Sì, nella bellissima palestra.
San Vito Lo Capo?
Oggi sono ancorato a Cala Tramontana di fronte Marettimo. Vi dico
ecco. Stupendo, stupendo.
Quindi Marettimo è vicino Favignana, è di fronte Favignana, Marettimo.
Brava, ecco. Sì, tra Levanto, Favignana e Marettimo, ecco, sono a Levanto.
Mamma mia, bellissimo. Bellissimo.
Sicilia, a prescindere dal nord, che mi dispiace brutto tempo, ma qui 27-28 gradi si sta veramente...
Totò, un abbraccio, grazie, alla prossima.
Ragazzi, forza Napoli.
Grazie, abbraccio a Salvatore Aronica.
Sai che io non torno in Sicilia, lo so che non interessa poco.
No,
l'ultima volta in cui sono stato a Favignana, è stata l'ultima volta in cui sono stato in Sicilia, perché a Favignana ho avuto un'esperienza allucinante.
Vabbè, la racconti.
Che il giorno racconterò non ha a che fare. E quella... no, ha a che fare con fantasmi, cose del genere, quindi
come l'altra isola, senso, dove pure hai avuto quell'altra esperienza.
No, quella sei solo Favignana.
No, l'altra isola, ha avuto un'altra esperienza lì, la quale sentimentale, isola? Diciamo, di
allora ricordi. Quella è Ponza.
E poi sempre
è
isola,
sì, però, quella è sempre le isole,
io
diciamo
Favignana
così.
Le
isole per me sono un po' come la Concordia.
La leggo al grande film Il commissario Lo Gatto, straordinario film di Dino Risi con Lino Banfi. Francesco Modugno, la prima domanda che faresti a Conte qual è? Quale sarà, magari?
Innanzitutto non spoilerare troppe cose tue, Gipone, che devo scrivere la tua biografia, quindi
la sua biografia
è la biografia di Gipone,
servono due volumi, due tomi,
sarà un best seller,
esatto. D'accordo, farà anche una fiction poi, anzi una serie
di la domanda, poi le domande dipende anche dalla, diciamo, da
dalle altre domande,
no, dalla cronologicamente, no? Quale momento sei chiamato a farla, però ecco, io penso che questa possa essere per Conte la sua sfida più importante, forse anche la più complicata, la più bella.
Domanda giusta, interessante, e lui potrebbe rispondere sì.
Io penso che per uno che ne ha fatte, ne ha viste tante, però questa qui può essere un po' speciale, può essere un po' particolare.
È vero.
Perché la storia sua poi racconta, al di là, no, delle esperienze che non sono per nulla marginali, ma comunque di differente valore, che vanno contestualizzate anche in relazione al momento della carriera. Quindi parlo di Siena, parlo di Arezzo, di Bari, però sai, quando fai Juventus, Inter, Chelsea è un po' diverso.
Sì, Francesco, tra poco ti mandiamo un abbraccio.
Francesco, no, c'è questo amico che dice: altro che Carlo III, Sei davanti, caro Francesco, alla statua di Aurelio XV. Io direi che esiste la statua di Aurelio XX, il visto del ventesimo anno.
Esatto, ventunesimo, se siamo avanti di un, diciamo, di un secolo. Ecco. Grazie Aurelio Francesco, un abbraccio.
Ciao Francesco.
Un abbraccio a voi. Ciao,
andiamo
ciao,
in pubblicità con questo messaggio bellissimo. Spero che nessuno abbia la brillante idea di chiedergli a Conte si ha visto giocare il Napoli lo scorso campionato, visto quello che poi è successo, è vero. Allora, pubblicità, eh? Eccolo, eccolo, eccolo.
Ma quando arrivano loro, che non è 0816363663, può diventare 0813333333.
Giusto, hai ragione.
Con loro. Che non è il numero di telefono di Radio Marche.
Quando fa reflex non si può fare. Va bene, pubblicità e torniamo. Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano, Forza Napoli sempre, ricordandovi che poi saremo in diretta anche nel corso di Sulle Mani, con delle incursioni dalle 14.30, il pre-conferenza stampa di Antonio Conte, che poi ascolteremo appunto in diretta. Rispondo io, scrivi Vivian da New York, manda sempre molti messaggi, lo salutiamo, lo ringraziamo. Nathan, il ragazzo è stato tagliato fuori quest'anno, cioè dei tre difensori centrali, partner Akhmani, terrebbe Nathan. Non dimentichiamoci oggi il compleanno del mitico Paolo Cannavaro. Tanti auguri capitano, tanti auguri davvero caro Paolo. Breve l'avremo anche in onda sicuramente. Intanto oggi c'è la conferenza stampa di Antonio Conte, però si avvicina un anniversario molto importante, caro Gianluca, perché insomma ricordiamo che 40 anni fa il 5 luglio veniva presentato Diego Armando Maradona e in particolare il 30 giugno veniva acquistato Diego Armando Maradona. Domani sulla MSC Divina, il 27 giugno appunto, ci sarà il convegno Maradona a Napoli 40 anni dopo, al quale parteciperanno tra gli altri Corrado Ferlaino, Pierpaolo Marino, il sindaco Gaetano Manfredi, l'onorevole Vincenzo Scotti, che fu
è uno
fondamentale,
dei fautori, era nel consiglio d'amministrazione di quel Napoli.
Nel Napoli, anche nel rapporto con la banca, il Banco di Napoli. Ne parliamo con chi ha organizzato l'ufficio stampa anche della di questo convegno, il collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello,
ciao,
buongiorno.
Ciao Marcello, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ragazzi.
Devo dire che ha attualizzato l'altro giorno Francesco De Luca del Mattino, che abbiamo sentito con Emanuela Castelli in onda l'altro giorno, in un suo fondo ha paragonato il Conte Day oggi un po' a quella presentazione di Maradona in pompa magna che fu realizzata allo stadio San Paolo. Allora davanti a una marea di spettatori, davanti a 60-70 mila,
no?
C'ero anch'io, sì, pagai 1500 lire il biglietto nei distinti inferiori.
Purtroppo
per seguirlo,
avevo 9 anni,
1500 lire, me lo ricordo, e insomma forse il paragone è azzardato, però c'è una trasposizione temporale che forse un significato può averlo, ecco, quello, la presentazione di Conte di oggi e il Maradona di 40 anni fa.
E ne dici Marcello, che tra l'altro è anche scrittore, quindi ha una bella penna, come diceva anche sempre Lillo Banfi a Ragusa, il commissario Logatto, ti ricordi, no?
Assolutamente, ecco. Grazie. Grazie.
Effettivamente c'è questo.
Mi gratifico.
Ma quindi anche lui a Favignana ha visto i fantasmi?
Non lo so, però ha visto il film girato a Favignana, perché aveva un celebre citazionista, bravissimo.
A proposito di Logatto, io volevo dire, guarda.
Voglio fare
questo viale, sì, ma adesso rispondi. Logatto, tu hai citato Logatto. Pensa che c'è un viale a ridosso del porto di Favignana, dove ci sono dei gatti particolari, strani, un po' raggrinziti, con il pelo consumato, gli occhi rossi lucenti che fanno paura, e sono sui cassonetti dell'immondizia. Tu vai a buttare l'immondizia e loro ti saltano addosso.
Questo di notte, quando dormivi,
questo anche
o quando
di sera, anche di giorno. I gatti di Favignana.
Aggiungiamo, a Lillo Banfi mangiava ricci pescati 2 secondi prima, lo sappiamo perché è stato ospite.
Io credo che Gianluca Gifuni sia pronto per sostituire Alberto Angela, eh? è pronto totalmente, perché...
Beh, magari allora,
questo
parallelo ti piace, e anche per questo c'è questo convegno domani.
Sì, assolutamente. Diciamo che Francesco, che tra l'altro approfitto per ringraziare anche pubblicamente, che stamattina sul Mattino ha dedicato un bellissimo pezzo al convegno, ha colto secondo me una similitudine importante. Sicuramente l'entusiasmo dell'arrivo di Antonio Conte certamente è paragonabile, accostabile a quello che suscitò 40 anni fa l'arrivo di Diego, ovviamente con le debite proporzioni, perché è un allenatore, non è un giocatore, perché erano altri tempi e diciamo la statura, non me ne voglia Conte, ma la statura del personaggio era ben altra.
però sicuramente si respira proprio questo clima. E in effetti noi nel convegno di domani, al di là del ricordo di quella trattativa, che probabilmente è stata la prima trattativa della storia del calcio moderno a seguire, no? A farsi seguire come una telenovela.
Sì, sì, quotidianamente, come oggi accade con molti calciatori, è vero. Insomma.
Esatto, cioè viene, poi non viene, poi forse viene, poi forse no.
Ricordi il crawl di alcune televisioni locali che metteva, esatto, il TG2 alla notte, che disse.
Esatto, appunto, cambiamenti repentini.
Bellissimo, bellissimo.
Aveva assegnato un rinascimento della città, perché in quel 1984 Napoli si era lasciata un po' alle spalle, si cominciava a lasciare alle spalle le ferite del terremoto, le ferite di una camorra che era spietata e che faceva praticamente un morto al giorno, e c'è un rinascimento dove c'è tutto un movimento culturale. Penso a Pino Daniele, che a cui noi, io e te, siamo legati particolarmente, a Massimo Travisi, a cui noi siamo legati particolarmente, ma penso anche a Lucio Amelio, penso a Annibale Ruccello e Enzo Moscato, la nuova drammaturgia napoletana, cioè tutto un fermento di una città che stava uscendo dal tunnel e si proiettava a quella che poi è diventata oggi, cioè una grande capitale europea e una grande città visitata tutti i giorni da milioni di turisti.
Allora, visto che parliamo di letteratura, no? C'è Brunello che vorrebbe domandare, restando in tema letterario e quindi a Conte, ha più fiducia in dottor Jekyll o più timore di Mr. Hyde? Ecco.
Aurelio, dottor Jekyll, Mr. Hyde.
Più fiducia in dottor Jekyll o più timore di Mr. Hyde? Secondo te, Marcello?
Questa è una bella domanda. Io credo che Mr. Hyde non si vedrà se Conte scioglierà molto presto e in maniera rapida i nodi dello spogliatoio, perché secondo me il fatto che il Napoli prenda Antonio Conte è una buonissima base di partenza, ma bisogna risolvere tutti i nodi dello spogliatoio. Penso a Osimhen, penso a Di Lorenzo, penso a Kvaratskhelia. Penso anche a Lobotka, perché non è bello sentire che il procuratore dica ma noi avevamo l'accordo col Barcellona, poi il Napoli ci ha congelati. Questo non è. Io credo che la prima mossa di Conte dovrebbe essere capire chi ha voglia di restare veramente in questo Napoli, perché se non hai voglia di restare, per tutti i motivi che possono anche, può anche succedere nel calcio come nel lavoro, uno cambia lavoro perché non sta più bene nell'ambiente di lavoro, però bisogna dirlo e bisogna uscire alla scoperta. Io in questo senso, proprio per rispondere alla tua domanda, io in questo senso ho fiducia nelle capacità di dottor Jekyll di Conte, cioè di guardare in faccia i giocatori che magari sono scontenti o non sono più motivati dalla maglia azzurra e da restare al Napoli, e dire ok, se non volete fate un passo indietro e cerchiamo una soluzione, perché questo secondo me è la chiave di volta. Cioè al di là della bravura di Antonio Conte, del palmarès, dell'esperienza che nessuno discute assolutamente, però va ricostruito un Napoli che voglia fare il Napoli e uno spogliatoio di gente che vuole indossare la maglia azzurra.
Vero.
Altrimenti puoi mettere anche Guardiola sulla panchina, non vai,
come Lobotka proprio ha detto del Napoli della scorsa stagione, insomma, la stagione appena finita. Ma Gifuni quanti anni ha? Se ne ha più di 50 se ne porta una bellezza, Roberto Alatine, ricordando.
Ne ho più di 50, purtroppo, e non pochi più di 50.
Se li porta molto bene. Il biglietto costò 2000 lire, non vi ricordate bene, scrive quest'altro amico, ma credo per settori fosse.
Io mi ricordo di aver pagato 1500 lire, però non sono certissimo, però mi ricordo la quota,
lo sconto, l'amicizia, l'amico.
E forse ebbi lo sconto, perché io a quei tempi, devi sapere, quando cominciai a fare
sempre
il giornalista, pensa che una volta io e Valteruccio, che sta in un'altra radio, ci presentavamo, che eravamo agli inizi, eravamo all'agenzia di stampa Rotopress, eravamo grande, al villaggio dei mondiali del 90. Ricordi il mondiale? C'era un villaggio a Piazza Plebiscito e noi eravamo accreditati, eravamo sempre lì. Quando andammo a vedere gratis Italia-Argentina semifinale, tutte e due in tribuna laterale, dopo ci presentammo io con la maglia dell'Italia e lui con la maglia dell'Argentina davanti agli spogliatoi, e volevamo entrare nella zona stampa per le interviste. e ci presentammo come amici di Guido Baldari. Quello non posso mai dire, questo è esilarante, avevamo 20 anni, quindi insomma facevamo queste cose. Vabbè, a proposito di che lo stavo dicendo?
Niente. Non mi ricordo, che è più di 50 anni, quindi sì, senso, eri grandicello,
no, le 1500 lire del biglietto, sì, che lire. Allora facevamo queste cose all'inizio, ci divertivamo anche un po'.
Io mi ricordo di aver pagato, visto che c'ero anche io, pur
piccolino.
Meno vecchio di Gianluca.
Meno vecchio o più giovane?
1500, un po' più giovane.
1500 pure tu.
Meno
vabbè,
stagionatello.
Anche allora, io mi ricordo l'1 e 5, mi ricordo, poi, se non il 2. Poi magari il 2 in tribuna.
Il 5 luglio faremo una giornata speciale appunto su questi 40 anni dalla presentazione di Maradona.
E ti ricordo un'altra cosa, tornando a piedi con gli amici, col pullman, zona Santa Teresa degli Scalzi, dove c'è il ponte, aspettavamo il pullman e la radiolina che avevamo in mano, perché avevamo le radioline in mano, pensa, portatili. Diceva che il Napoli era vicino all'acquisto di Banni e Renica. Quindi pensa un po', eravamo, subito dopo al ritorno alla presentazione di Maradona, si pensava poi alla costruzione del resto della squadra. Ricordo questi flash.
Bagni poi effettivamente arrivò, Renica un anno dopo, però
Esatto. Lodi anche l'anno prima, essendo Renica. Marcello, noi ti ringraziamo ricordando domani, appunto, 27 giugno, Maradona Napoli, 40 anni dopo, con Pierpaolo Marino, l'ingegner Ferlaino, il sindaco Manfredi, l'onorevole Vincenzo Scotti, ma anche due maestri di giornalismo assoluti che hanno vissuto la trattativa in primo piano, diciamo in prima persona, Antonio Corbo e Franco Esposito tra gli altri, con Marcello Altamura. Grazie Marcello, complimenti.
Grazie, un abbraccio a voi.
A più tardi. Ci fermiamo, un po' di pubblicità e vi lascio, incomincio ad andare verso Piazza del Plebiscito.
E dove vai? Te ne vai?
Tra un po' mercato con Attilio Malena e tanto altri, i vostri messaggi, ricordando di chiamarci sempre allo 081 6363 63. 081 6363 63.
Però prima 081 6363 63 63, e invece noi andiamo dai 3333.
Guarda.
Senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach.
Se Napoli sempre, Gigi Soriani in regia, Gianluca Gifuni, Dario Sarratano, Emanuela Castelli con voi fino alle 14, dalle 14.30 poi tutto il presentazione ufficiale di Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli, oggi è Conte Day, dalle 15.15 poi la presentazione in diretta qui su Radio Marte, quindi non ci lasciate e restate con noi per tutto il pomeriggio, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con Emanuela Castelli, Panic Room adesso in redazione, Gigi Soriani in regia, Dario Sarrataro che adesso sta per raggiungere Palazzo Reale, perché noi tra poco ci collegheremo proprio con l'esterno di Palazzo Reale e con Dario Sarrataro per il presentazione di Antonio Conte. La presentazione ufficiale in pompa magna all'interno del Palazzo Reale di Napoli si terrà a partire dalle 15.15 e noi ve la trasmetteremo in diretta. Ci colleghiamo adesso con collega grandissimo esperto di calciomercato, Attilio Malena. Attilio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere con noi. Insomma, oggi c'è il Conte Day, poi dopo Conte il Napoli dovrà cominciare a costruire una squadra che possa essere configurata secondo i canoni del nuovo allenatore. Pare sia arrivato già Marin, si aspettano dettagli sulle visite mediche dal Real Madrid, 22 anni, 1,91 m, difensore centrale. Ma poi insomma c'è da mettere mano a tutta la difesa. A buongiorno, a che punto è la trattativa?
Assolutamente, innanzitutto io non mi aspetto una conferenza da 0-0, mi aspetto comunque qualche indicazione chiara sui casi Spinosi, partendo da Di Lorenzo per proseguire poi con Kvaratskhelia e anche Osimhen, quindi probabilmente avremo anche tutti un po' le idee chiare dopo la conferenza stampa di oggi. Ma quello che sta determinando in queste ore nuovamente, qualora ci fosse qualche dubbio, è che Antonio Conte impone la sua linea. Antonio Conte a Napoli avrà un ruolo da manager a tutti gli effetti, quindi credo che su questo non ci saranno dubbi, e una delle prime mosse è il rinnovo di Colorunscio, seppure comunque i rapporti con Mario Giuffredi non sono più idilliaci per via del rapporto di Di Lorenzo, il rinnovo certificato di Colorunscio che sarebbe comunque molto apprezzato dal tecnico salentino. In questo momento il Napoli si sta muovendo, come giustamente hai detto tu Gianluca, sul capitolo difesa. Marina affare fatto, per Buongiorno se ne riparlerà dopo l'Europeo. Il Napoli, per quel che mi risulta, ha aumentato l'offerta a Torino fino a spingersi, sfondando il muro dei 40 milioni di euro, forte dell'accordo col calciatore. Il Torino, il piano di Urbano Cairo in questo senso è quello di arrivare, diciamo, ad una cifra in stile Bremer sui 50 milioni. Noi lo scorso anno eravamo convinti tutti quanti che non avrebbe preso più di 30, si è innescato l'effetto asta e ne ha preso i 50. Qui credo che la situazione sia un attimo diversa, perché Buongiorno ha giurato, diciamo,
non è ancora Bremer, poi possiamo dirlo che non è ancora Bremer.
Sì, no, assolutamente non sarà ancora breve, così come poi i contatti per Hermoso che non si sono mai interrotti. Resta comunque una pista, seppur non si è scaldata come tutti ci aspettavamo, però il Napoli dà assolutamente priorità alla difesa.
Dicevo, non è ancora un giocatore come Bremer, Buongiorno, quindi forse a 50 milioni il prezzo non potrà arrivare.
Questo forse è il mercato delle valutazioni schizzate, ogni tipo di centravanti 40-50, stesso discorso anche per altri calciatori non ritenute pronti. Io credo che giustamente la società e le società cercano di arrivare alla cifra maggiore, consapevoli poi che poi il reale valore del mercato sul calciatore poi inciderà sulla cifra che incasseranno.
Ecco, ricordavo bene che questo amico ci invia una pagina di un quotidiano, credo la Gazzetta dello Sport, di quel 5 luglio 1984, il giorno in cui fu presentato ufficialmente allo Stadio San Paolo Diego Armando Maradona. Io ricordavo che da ragazzino, avevo 15 anni, ritornando dallo stadio San Paolo col pullman, con gli amici, con una radiolina in mano, era l'84, alla fermata dell'autobus di Santa Teresa degli Scalzi verso i Colli Aminei, sentimmo dalla radio che il Napoli era vicino a Banni e credo a Giordano a quel punto, o a Renica, non lo so, ma sicuramente Banni, e poi lo acquistò, e c'è questo titolo a 9 colonne della Gazzetta di quel giorno, del giorno dopo, Napoli, virgola, anche Banni, a 9 colonne dopo la presentazione di Maradona. Insomma, si costruiva la squadra del futuro. Una curiosità, Spinazzola, oggi ne parlano in tanti, Attilio, è a parametro zero, è giocatore che Napoli sta seguendo e che piace molto Antonio Conte.
Sì, nell'ultimo collegamento avevamo fatto il suo nome in realtà, quindi evidentemente i contatti vanno avanti da un po' di tempo. Per quel che ci è dato sapere, in questo caso dal Napoli la definiscono un'opportunità concreta, non siamo in termini di chiusura imminente. C'è stato ieri, per quel che mi risulta, un nuovo contatto con il suo entourage. Il Napoli è pronto ad offrire un annuale da 1,8 più bonus. Spinazzola vorrebbe un biennale da 2,5, però la distanza si può colmare. Il discorso è che qui manca l'ultimo placet di Antonio Conte, perché Antonio Conte gradisce Leonardo Spinazzola, però manca l'ultimo sì per affondare. Il Napoli, ripeto, è un'eventualità concreta, si può fare, si può colmare la distanza, però al momento non siamo agli accordi definitivi, però di certo è un asse ed è una trattativa molto calda.
In chiusura anche l'attaccante, perché insomma c'è sullo sfondo Lukaku, anche Dovbik del Girona, che è un club vicino al Napoli, giocherà anche l'amichevole per il secondo anno consecutivo a Castel di Sangro nel corso del periodo del secondo periodo del ritiro precampionato della squadra azzurra. E poi c'è qualcos'altro oltre a Lukaku e Dovbik nel mirino del Napoli?
Beh, il Napoli è sondato anche Omorodion dell'Atletico Madrid, non è un mistero, è un profilo che piace anche se c'è concorrenza dall'Inghilterra, però io mi sento di dire in questo caso, Gianluca, che se Antonio Conte spingesse per Lukaku, io credo ci siano poche chance affinché Lukaku possa accettare un'altra destinazione. Lukaku e Conte si sono sentiti, Lukaku aspetterà il Napoli, però il Napoli sta facendo giustamente un giro d'orizzonte, Lukaku resta il primo obiettivo, anche se il Chelsea non ha aperto il prestito, il Milan c'è anche, quindi questo va sottolineato, però indubbiamente questa vicenda entrerà nel vivo solo quando si dissolverà la matassa Osimhen. Su Dobrik sì, è un nome che piace, però Dobrik lo scorso anno poteva arrivare alla Lazio per 9 milioni, oggi ne costa 40, maggior ragione testimoniando quanto le quotazioni possono veramente schizzare da un momento all'altro. Comunque sì, Lukaku aspetterà ancora il Napoli per molto tempo, perché considera Antonio Conte la sua grande priorità.
Una curiosità, che domanda porresti se oggi fossi davanti ad Antonio Conte a Palazzo Reale a Napoli nel corso della presentazione ufficiale del nuovo tecnico azzurro? Quale curiosità porresti all'attenzione di Conte?
Una curiosità molto semplice: che cosa che cosa può portare Napoli ad Antonio Conte, che sentimento gli può scattare da uomo del sud, molto semplicemente.
E che questo poi potrebbe avere un riverbero anche sugli obiettivi, no? E sulla senso di rivalsa dell'uomo del sud. Attilio, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata, buon lavoro e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, quando volete un saluto a tutti.
Grazie
a
Attilio Malena. 0816363663, la vostra domanda ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa per la presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Napoli. Nel frattempo ascoltiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Scusate, buongiorno. Buongiorno. Con il massimo del rispetto, ma vi riascoltate quando parlate di certi argomenti? Ma com'è, Di Lorenzo dovrebbe essere giustificato per come si è comportato lui e il suo procuratore, perché ha sentito troppe pressioni addosso? E scusa, per i contratti quando prendono cash tanti soldi non la sentono la pressione? Ma tu lo sai che uno che va a lavorare ha un reparto in mano per pochi soldi al mese e tiene una grossa responsabilità a volte?
Adesso non ricordo chi ha parlato di pressioni, probabilmente un ascoltatore o uno dei nostri ospiti. 0816363663 per intervenire in diretta. Rispondo io. Nathan, Ivan da New York, scrive: il ragazzo è stato tagliato fuori già quest'anno. Io credo che per Nathan e Ostigard non ci siano possibilità di restare. Vedremo. Juan Jesus e Rachmani ovviamente potrebbero essere due ottime alternative o utili alternative anche nella difesa a tre. Sentiamo messaggi, eccoli qui.
Ciao ragazzi, da Peppino 76, forza Napoli sempre. Buongiorno, io Peppino. Penso che con Mister Conte nel giro di due anni possiamo anche arrivare a lottare per il primo posto, però almeno il primo anno non mettiamoci tanta pressione addosso e facciamolo costruire qualcosa di bello.
Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. L'articolo era: pensa che Maradona non bagna. Il Napoli mi si pensa, Maradona e Bagni, ricordi?
Sì, sì, Maradona e Bagni, Bagni, pensate, il Napoli lo prese dall'Inter a 4 miliardi. Della vecchia lira, attaccante era Penso, sì, Domenico Penso.
E c'è uscito sul giornale Penso, Maradona e Bagni, non me lo dimenticherò mai.
Penso, Maradona.
La gente cattiva.
Su quale giornale? Su quale quotidiano uscì questa?
Su Corriere, della Gazzetta. E poi ce lo sono rimangiati perché poi Maradona ti mostra quello che è. Quello che è stato, quello che è stato sempre.
Beh, insomma,
non mi ricorderò mai.
1984 il Napoli poi lottò per la salvezza.
Maradona e Lubagna. E poi Maradona ha dimostrato quello che è.
Beh, certo, poi negli anni successivi le cose sono cambiate. Grazie, caro amico. Grazie per il tuo intervento. Messaggio vocale.
Ciao ragazzi, Pachi Web, Club Napoli, Po Giovanni con tutto cuore. Io la domanda che vorrei fare a Antonio Conte è: che caratteristiche deve avere l'attacco che ha lui in mente per questo Napoli?
Ecco, caratteristiche dell'attacco. Bene, Pachi. Allora, siete dei pazzi a sponsorizzare calciatori rotti al Napoli, scrive questo amico. Mi riferisco a Lukaku, Chiesa, Spinazzola, mancano solo Milik e Smalling e stiamo a posto. Caro amico, ci sono le visite mediche specialistiche che un club effettua attraverso grandi specialisti dello sport, e dunque se uno di questi giocatori dovesse essere ritenuto idoneo, non vedo perché saremmo dei pazzi a sponsorizzare giocatori che tecnicamente e dal punto di vista delle qualità, della qualità sicuramente sono dei top, sicuramente tutti e tre, Spinazzola, Chiesa e Lukaku, in condizioni fisiche buone potrebbero dare tanto, ma tanto, al Napoli di Antonio Conte. Messaggio, eccolo qui, via.
Caro Gifuni, ti do del tuo perché ho qualche anno in più.
Beh, certo, ma anche se ne avessi qualcuno in meno.
Di più. Gli uomini del sud sono quelli che nascono, vivono e combattono per il sud. Noghi va a Torino, a Milano, a Londra. Ma che ti puoi aspettare da uno così? Ma perché sono date sentimentalismi che per certe persone, no? Non sono proprio nella loro cultura.
Beh, niente sentimentalismo, l'ha tirato fuori Attilio Malena, il collega, e noi siamo andati dietro a dire la verità. Di Lorenzo Vabbè, questo amico ci scrive qualcosa su Di Lorenzo, sentiamo cosa aveva da dire all'inizio.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io gli chiederei, a parte che cosa l'ha fatto decidere, ma con questi uomini che adesso ha, senza i nuovi acquisti, come si è immaginato che potesse giocare questo Napoli senza i nuovi acquisti?
Quindi come giocherebbe con il Napoli mantenendo la rosa inalterata, insomma quella dell'anno scorso per intenderci? Anche questa è una domanda interessante che potrebbe dare un indirizzo, cioè quello di capire che intenzioni ha Conte sui giocatori che c'erano l'anno scorso, cioè quanti vorrebbe o sarebbe intenzionato a mantenerne, a conservarne nella rosa della prossima stagione. 081 636 3663 per intervenire in diretta. Qual è la prima domanda che rivolgeresti ad Antonio Conte in occasione della presentazione ufficiale che avverrà tra un'ora e mezza esatta e che noi seguiremo in diretta da Palazzo Reale in modo del tutto integrale? A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Emanuela Castelli adesso in redazione, Gigi Soriani in regia. Io chiederei a Conte in quale altra città è stato accolto in questo modo e che soddisfazione sarebbe per lui vincere qui. Saluti. Credo che in nessuna città è stato mai accolto come è stato accolto e sarà accolto a Napoli, e nessuna soddisfazione potrebbe aver vissuto rispetto a quella che potrebbe vivere a Napoli in caso di una vittoria. Ho risposto io per Conte, ma sono sicuro della risposta che ho dato. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Radio Martello. Buongiorno. Roberto Federe da Ligola. Io la domanda, si potrebbe fare una domanda a Conte, io gli farei questa domanda. Mister, se è possibile facci tornare grandi. Sempre Forza Napoli fino alla morte.
081 636 3663 per intervenire in diretta. Tra un'ora e 25 minuti comincerà la conferenza ufficiale di presentazione di Antonio Conte. La vostra domanda al nuovo tecnico del Napoli qual è? Cosa vorreste chiedergli in occasione della presentazione ufficiale a Palazzo Reale dalle 15:15 che noi seguiremo in diretta a partire dalle 14:30 qui da Radio Marte? Sentiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Non si possono di più sta storia. Uno che va a faticare, chi sei nato mondo, chi segue il calcio, meglio che sono mette in capo, che non si può fare il parallelo tra il calcio e la vita normale, che è nata storia. Come anche vogliono dire, se il procuratore fa questo è perché dietro c'è una società che gli ha offerto di più e quindi di conseguenza è un cane che si muove la coda, voglio dire. Non è un problema procuratore, un problema sulla società che si mette in mezzo, poi quante ore è vittima e quante ore è carnefice. È fenomeno questo discorso, ogni tanto le quadrure sono i principali protagonisti di uno sport che chiamiamo tutti quanti impazziti, di conseguenza hanno essere remunerati e non si possono paragonare comunque quel tipo di lavoro al lavoro comune di ognuno di noi.
Sì, saranno ciao, anche ciao. I protagonisti del calcio, i calciatori primari, però oggi, non per colpa loro, sono di livello mediocre rispetto al passato. Cioè, ormai i grandi calciatori in Italia almeno non ci sono più. Non ci sono più per tutta una serie di motivi. Quindi sono protagonisti però di livello sufficiente, insomma, senza picchi verso l'alto, senza grande talento. Non ce n'è in questo momento. O non viene individuato, quindi non per colpa dei calciatori assolutamente, ma la dimensione del calcio italiano ormai è questa. Per cui i protagonisti che prima erano sempre i calciatori, oggi forse stanno diventando più gli allenatori, perché gli allenatori, essendo mediocri calciatori, hanno più incidenza all'interno del contesto di una squadra, potendo creare fare la differenza rispetto alle altre squadre dal punto di vista tattico, a prescindere dai giocatori che si hanno in squadra. Non dimentichiamo l'arrivo ulteriore e importante di quell'anno, ricorda l'84 questo amico, Daniel Bertoni, oltre a Bagni e Maradona ovviamente. Allora Gino chiederebbe a Conte quanta importanza avrà Lobotka nel suo modulo. Ma che dice questo radioascoltatore? Io vivo a Bologna e sono più napoletano di tutti. Sì, ma infatti, insomma, come uomo del sud intendevamo un uomo che è nato al sud, è cresciuto almeno da ragazzino al sud, e che ha acquisito quel tipo di mentalità e anche l'humus, ecco, da uomo del sud. Sentiamo questo messaggio, via.
Ciao Gifuni, io onestamente gli chiederei soltanto una cosa: gli occhi della tigre, perché il Napoli durante tutta questa stagione non li ha mai avuti.
Occhi della tigre, una richiesta da parte del nostro amico. Amici, sentiamo.
Radio Marte, ciao Gifuni, una sola F. Sono Peppe dal Vomero. Allora, la prima domanda che farei a Conte, chiederei al mister, che limiti si sei posto di resistenza qui a Napoli, oltre i quali non andresti? Punto. E poi una seconda cosa, il guastatore di tutto è Giuntoli, che ha messo le sirene negli orecchi di alcuni giocatori e quindi questi qua stanno incominciando a tirare calci, e il colpevole è Giuntoli. Arrivederci amici, e forza Napoli sempre.
Allora, questo amico scrive: ho capito che per farsi notare da voi tramite WhatsApp bisogna scrivere qualcosa sopra le righe, come successe l'altra volta. Che delusione, non hai capito nulla, caro amico, se hai scritto questo. Oltretutto poi hai speso 3 righe, quindi un minuto della tua vita, per scrivere questo messaggio che non ha utilità, anziché scrivere un messaggio che poteva essere letto e non deve essere per forza sopra le righe, o anziché chiamare allo 0816363663, intervenire in diretta e dire la tua. Questa è la verità, nessun messaggio sopra le righe, esattamente tutti i messaggi, purché siano corretti, civili e educati, vengono letti da noi. L'indirizzo tattico lo abbiamo avuto ieri quando Giuffredi ha detto che Politano rimane al Napoli al 100%, quindi prevalentemente attacco a 3, ergo centrocampo a 4, per questo Lobotka ceduto, Gino da Aversa, secondo lui. Quindi 3-4-3 secondo Gino da Aversa, all'occorrenza 3-4-2-1, vedremo.
Grazie, buongiorno. Buongiorno. Una domanda molto semplice a mister Conte: me lo devo fare l'abbonamento quest'anno? Me lo devo rifare?
Ecco, questa è una cosa di cui parleremo poi nei prossimi giorni. Ma sentiamo.
Dunque, concordo con l'amico. È inutile ogni 2-3 uscire fuori a dire a gente, sanno gente che pigliano 1200 euro al mese. Ragazzi, questo è il mondo. Uno nella vita sceglie cosa fare. Se no facessero i calciatori pure loro e guadagnano pure loro. Dov'è il problema, scusate? Non lo so.
Sentiamone un altro, via.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Ciro da Napoli.
Ciro, buongiorno.
La domanda che farei in primis a mister Conte, direi: su quale aspetto
i protagonisti che prima erano
bisogna lavorare per primo? Cioè, su quale questione da risolvere, il primo problema da risolvere del Napoli?
Ancora un altro.
Non ci sono calciatori, cioè nel senso che non c'è talento, basta pensare già solo al Napoli che non c'ha nulla come investimenti nei riguardi dei giovani, quindi di cosa parliamo?
La domanda è: andiamo a farci una pizza fritta? No, c'è qualcuno che ha proprio invocato, diciamo, mai domande del genere oggi ad Antonio Conte, solo domande tecnico-tattiche di progetto. La mia domanda è: lo sa che potrebbe essere l'allenatore del Sud a vincere lo scudetto con l'unica squadra del Sud a poterlo vincere? Francesco? E poi, meglio il pasticciotto o la sfogliatella? Scherzo, gli chiederei come vuole affrontare i casi di Lorenzo e Kvaratskhelia e cosa vuole dal mercato. Antonio, questa domanda certamente ci sarà oggi. Bisogna dare spazio ai giovani, anche delle categorie minori, ce ne sono tantissimi, forti, che lavorando tra i professionisti diventerebbero campioni. Ciao Gianluca, premetto che è una domanda ironica. Giulio da Ashford, dal Regno Unito, scrive: mister, ma chi glielo ha fatto fare a venire alla corte di Aurelio De Laurentiis? Sentiamo un altro messaggio, via.
Ciao Gifoni,
buongiorno.
Vuoi dire, se fossi un giornalista chiederei a Conte: se il Napoli vincesse con la Juve, lui che farebbe? Sentirebbe?
Allora, ma perché Juan Jesus, scrive questo amico, che poi dice: leggi sempre le stesse persone? No, non leggiamo sempre le stesse persone, leggiamo in ordine cronologico di messaggi, caro amico. E fino a mezz'ora fa, 20 minuti fa, io non leggevo i messaggi per iscritto, quindi ho cominciato a leggerli fino a praticamente da 20 minuti a questa parte. Ancora con questo Lukaku, si è mangiato 6 gol in 2 partite, quindi non ti piace Lukaku e non ti piace Juan Jesus, perché è meglio Nathan, secondo te, che, caro amico, non hai firma però, e quindi va bene, però abbiamo letto quali sono le tue opinioni. Buongiorno, sono Davide dalla Sardegna, ma grandissimo tifoso del Napoli. Volevo chiedervi la situazione per quanto riguarda Buongiorno, perché sono preoccupato dell'inserimento dell'Inter. Purtroppo si è aperta un'asta su Buongiorno, ma il Napoli resta ancora in pole position. Allora sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qui.
Buongiorno Radio Marte e complimenti, Giuseppe. Buongiorno. Da Frattamaggiore. Io gli chiederei se lui, col suo staff ovviamente, ha già un quadro preciso del calciomercato da fare e se saranno spediti e non saranno molto molto lenti come diciamo solito fare alla SSC Napoli. Grazie.
Ecco, ancora un altro messaggio, eccolo qui, sentiamo. Via.
Gianluca, io invece buongiorno. La prima domanda che farei a Conte è unica. Gli direi, mister, crei i presupposti per una società vera e propria a Napoli. Grazie e un bacio a tutti.
Allora, ne arrivano tanti, ascoltiamone ancora un altro. Via.
Ciao Radio Marte. Da Conte la prima cosa vorrei che allenasse i giocatori, non come l'anno scorso che non si sono proprio preparati.
Va bene, ancora prima di chiudere un altro messaggio, via, se ci riusciamo però, eccolo qua. Va bene, penso che sia lo stesso.
Ciao ragazzi,
buongiorno.
A me interessa sapere Conte, a fronte dei prossimi rinnovi con i procuratori, come si comporta, visto e considerato che ogni tre partite chiedono aumenti, chi se ne vuole andare di qua e chi se ne vuole andare di là. Ciao ragazzi.
Va bene, sono le 14. Noi chiudiamo.
Ecco, prossimi rinnovi con i procuratori,
come si comporterà. Va bene, vedremo. Siamo in chiusura. Io ringrazio Dario Sarnataro che tra poco si collegherà con noi da Palazzo Reale. A partire dalle 14.30 saremo già collegati per seguire il pre-conferenza stampa ufficiale di presentazione di Antonio Conte da Palazzo Reale a Piazza del Plebiscito a Napoli. Grazie ad Emanuela Castelli, Panieri Room, per essere stato con noi in redazione. Grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arrivano gli amici di Sulle Mani, Gigio Rosa e Timo Suarez, ma noi faremo un'incursione tra una mezz'oretta, 40 minuti, per cominciare la carrellata dei collegamenti nel Conte Day, la presentazione di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Da Gianluca Gifuni è tutto, a più tardi.